Ciao a tutti cari ascoltatori e bentornati con una nuova puntata dei I Diari di Brodo Nerd. Oggi parliamo di magia, ma non di quella fatta di giochi di carte e di conigli nel cilindro, che per correttezza si definisce illusionismo o prestidigitazione. Parliamo invece della magia con la M maiuscola, ovvero l'arte di produrre cambiamenti nella realtà conforme la propria volontà, come sosteneva il noto mago inglese Aleister Crowley. E lo faremo attraverso gli strumenti che più si adattano ad un vero nerd. Oggi infatti parliamo di magia e fumetti. La magia come grande arte si è da sempre prestata ad essere argomento o fonte di ispirazione nel mondo del fumetto e dei disegni. È il 1934 quando Lee Falk ha l'idea di creare un personaggio dei fumetti dotato di poteri magici e di dare quindi vita al famoso mago Mandrake, con il suo inconfondibile frac con mantellina e cappello a cilindro ed ispirato ad un illusionista realmente esistito, l'italo-americano Leon Mandrake, vero nome Leon Giglio. Nel 1940 il fumettista Gardner Fox inventa per la DC Comics, ovvero quelli di Batman e di Superman per intenderci, il personaggio di Dr. Fate, prima incarnazione di Kent Nelson, dotato di magici poteri derivati dal possedere il magico elmo di Nabu. Per tutta risposta, la Marvel nel 1963 affida a Steve Ditko la nascita del Dr. Strange, il mago supremo, studioso di arti occulte e dotato di grandi poteri. Anche l'Italia ha avuto il suo particolare mago grazie all'opera intitolata Il Maestro di Mino Milani, che nel 1974 inventa un personaggio studioso ed esperto dell'occulto e dotato di poteri paranormali, che indaga su misteri che mescolano culti egizi, occulto e fantascienza molto prima di Martin Mister o di Dylan Dog. Ma tutti questi personaggi e molti altri di quelli a venire fanno parte di quella che potremmo definire vecchia scuola della magia, ovvero un mix tra supereroi ed un mondo molto poco conosciuto. Per molto tempo si è pensata alla magia come un'arte segreta, destinata per pochi eletti e non accessibile ai più. Ma verso la metà del XX secolo, grazie allo svilupparsi del movimento neopagano e soprattutto a personaggi come Aleister Crowley o Gerald Gardner e altri pionieri, le cose sono cambiate molto. C'è stato quello che potremmo definire un vero e proprio svecchiamento della dottrina e l'arte magica è entrata a pieno diritto nel nuovo millennio. Ed oggi non è poi così difficile incontrare maghi, streghe, wicca, caotici e neopagani mossi da una sincera e genuina fede. Anche la cultura pop ha avuto modo di condividere la strada con la magia ed ecco quindi venire alla ribalta artisti di tutti i campi che non nascondono certo la loro connessione con l'affascinante mondo della grande arte. Rockers e cantanti che dedicano i loro successi ad Ecate o Discordia, pittori che imprigionano su tela l'essenza della trascendenza, registi, scrittori e poeti che si dichiarano ispirati apertamente dalla magia per le loro opere. Ed ovviamente il fumetto non è certo fuggito a tutto ciò. D'altronde, ditemi voi, cosa c'è di più magico dell'arte grafica? Pensate semplicemente ai graffiti preistorici nelle caverne o al fatto che dei semplici tratti su un foglio di carta si trasformino in una storia capace di influenzare la vostra immaginazione. E sicuramente hanno saputo rendere meglio il loro legame con la magia, troviamo Grant Morrison e Alan Moore, autori rispettivamente di Invisibles e Promethea, due opere profondamente intrise di magia. Non c'è poi da escludere anche Neil Gaiman, che sebbene non si dichiari un mago, al contrario di Morrison e Moore, e non pratichi apertamente, con il suo Book of Magic rientra a pieno titolo in questa nostra analisi. E partiamo proprio da Neil Gaiman con il suo Books of Magic. La trama. Tim Hunter è un giovane ragazzo inglese di quelli che si incontrano tutti i giorni per le strade. Non ha particolari interessi e vive la sua vita giorno per giorno, insieme ad un padre più attento ai programmi TV che a ciò che succede a suo figlio. Ma Tim non è come tutti gli altri suoi coetanei, infatti è predestinato ad essere un grande mago, solo che ancora non lo sa. Il giovane Tim viene avvicinato da quattro misteriosi e, se vogliamo anche dire un po' inquietanti, individui che gli propongono di introdurlo alla magia. Sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse in trench, come dirà John Constantine, uno di loro. Gli altri tre personaggi sono lo straniero fantasma, Dottor Occult e Mister E, personaggi del mondo fumettistico della DC Comics, le cui avventure hanno sempre a che vedere con il magico ed il soprannaturale. La miniserie di Gaiman, scritta in quattro volumi e pubblicata tra il 1990 e il 1991, è una vera e propria iniziazione ai sentieri della magia e si divide in quattro fasi. Il libro primo è guidato dallo straniero fantasma. Tim viaggerà nel passato per conoscere l'origine dell'arte magica. È il momento della presentazione, della scoperta dei principi di base. In questa fase Tim apprende come tutto è cominciato e quali sono le regole da rispettare. Luce e ombra convivono tra il cemento e l'asfalto delle grandi città e si mostrano a chi conosce il passaggio verso un mondo fatto di personaggi mistici dove le leggende divengono realtà e dove il pericolo si nasconde dietro ogni vicolo buio e abbandonato, ovviamente. È questo il momento del confronto e della scoperta che la realtà che ci circonda può essere ben diversa da ciò che siamo abituati a credere. Il libro terzo mostrerà a Tim il mondo delle fairy, delle fate, mentre Dottor Occult gli mostra brevi scorci di mondi paralleli. È il momento di viaggiare oltre la fantasia, di entrare in contatto con i miti e le leggende, il momento di imparare quali sono le regole e come rispettarle. In questo momento il mago ha già percorso una buona parte del suo cammino, ha appreso molti dei segreti e si appresta al passo più importante, la realizzazione di se stesso o l'abbandono. A tale scopo, nel libro quarto, Mister E guiderà Tim Hunter lungo il sentiero della realtà future, fino a raggiungere la fine dei tempi. È il momento del salto di qualità, dell'elevazione spirituale, il momento in cui l'apprendista smette di pensare a se stesso come un mago, ma decide di esserlo veramente. Questo è il punto del non ritorno. Forse molti maghi e praticanti dell'arte magica all'ascolto non si ritroveranno d'accordo con questa mia personale interpretazione di Books of Magic, ma è proprio questo il bello della magia. Chiunque ne può assaporare il fascino ed esserne padrone. Resta comunque una bellissima miniserie che mette in mostra la crescita e le paure adolescenziali che tutti abbiamo affrontato e che molti ancora affronteranno. Proseguiamo quindi questo nostro viaggio nel mondo della magia e dei fumetti con Grant Morrison e i suoi The Invisibles. Non hai scelta, libertà senza confini oppure eterno controllo. Questo è il motto di King Mob, l'anarchico e rivoluzionario capo della cellula più violenta e indisciplinata della società segreta conosciuta come gli Invisibili. La nostra realtà non è quella in cui crediamo di vivere. Una razza di alieni chiamati Arconti da secoli manipola le vite degli esseri umani tramite l'influenza occulta della politica e dei mass media. A loro si oppongono gli Invisibili, una società segreta, anarcoide e sovversiva che si batte da secoli per la libertà dalle strutture autoritarie e al controllo. Avvicinarsi all'opera di Grant Morrison è un po' come essere scaraventati dentro un rave party direttamente giù dal letto con ancora addosso il pigiama. E se questa definizione vi sembra assurda è perché non avete mai letto The Invisibles. Le avventure di King Mob e compagni sono l'ideale per chiunque voglia uscire fuori dagli schemi. Ci sono le cospirazioni occulte, c'è la fantascienza con i rapimenti alieni, ci sono i viaggi astrali nel tempo, ci sono le droghe psichedeliche, ci sono gli incontri sciamanici con John Lennon come spirito guida. c'è l'avventura pulp, c'è il disagio sociale, c'è la magia e un po' di Lovecraft che non guasta mai. Invisibles è un'opera di critica al sistema, un inno a tutti coloro che non vogliono sottomettersi alla perversa politica del controllo della massa. Un po' come V per Vendetta di Moore, per intenderci. Ma allora dov'è veramente la magia in tutto questo? Beh, è in tutto l'opera. Sì, perché Invisible, infatti, è stata pensata da Grant Morrison come un enorme e potente ipersigillo lungo 6 anni nella forma di una storia avventurosa occultista. Praticante di Chaos Magic fin dagli anni 90, Morrison ha riversato molto della sua arte magica in Invisibles, farcendola con la cultura pop e la controcultura di cui l'autore si fa portavoce. Se guardate attentamente tra le pagine di questa serie, troverete indicazioni su come effettuare un rito magico, operare con i sigilli, viaggiare nel tempo e nello spazio utilizzando la vostra coscienza. Morrison ci dà giusto qualche ragguaglio. Sta al lettore poi il compito di approfondire e sperimentare. La magia di Morrison si discosta di molto dalla visione classica. Il suo è un approccio pratico, ovvero si utilizza ciò che funziona. Ecco quindi che, prendendo spunto dalle teorie dell'occultista Austin Osman Spear, dai libri di Robert Anton Wilson e Terence McKenna, scopriamo un'arte magica di facile accesso per chiunque voglia provare. Abbandonati del tutto i vecchi grimori e gli anni di studi, si arriva alla conclusione che la magia è dentro ognuno di noi e quindi chiunque può accedervi. Niente più segreti. Il pensiero magico di Morrison è perfettamente espresso in un suo intervento scritto per il libro Book of Lies, The Disinformation Guide to Magic and the Occult e dal titolo Pop Magic, nel quale gli stesso dichiara: come diventare un mago? Semplice, dichiarati mago, comportati come un mago, pratica la magia ogni giorno e soprattutto imparate a ridere di voi stessi ed a non prendervi troppo sul serio. È così che la magia accade. Ultimo autore in questa nostra rassegna, ma al pari degli altri, è Alan Moore, autore dell'ermetica miniserie Prometea. Un mix di elementi tipici del fumetto di supereroi, teorie e allucinazioni metafisiche. Tutto questo è Prometea. Prometea era una ragazzina reale vissuta nell'Egitto romano del V secolo. Suo padre era uno studioso ermetico, una specie di mago, che viene ucciso da una folla cristiana. Ma gli dei intervennero e portarono sua figlia nel loro mondo di mito e finzione, l'immateria. Prometea divenne quindi una storia vivente e crebbe nel regno da cui provengono i sogni e le storie. Così Alan Moore ci inizia i segreti di Prometea, che più di un personaggio risulta essere un concetto o un'idea. Durante i secoli l'idea di Prometea si impossessa di persone particolarmente inclini all'arte, musicisti, poeti, disegnatori di fumetti, scrittori, sia di sesso maschile che femminile, e concede loro il potere magico di difendere i mortali dai demoni e le insidie che si celano oltre il vero. Parlare di quest'opera di Moore non è facile. È un po' come voler scrivere una canzone mentre stai guardando la TV perché devi cucinare, visto che hai appena iniziato a disegnare il tuo nuovo libro. Partiamo col dire che il giorno del suo 40° compleanno Alan Moore ha deciso di dare una svolta alla sua vita, dichiarandosi un mago e iniziando a dedicarsi allo studio della magia. Questa svolta lo ha portato a reinterpretare il suo modo di vedere il fumetto e la musica, altra sua grande passione. E Prometea è un chiaro esempio di questa sua visione. Alan Moore realizza un concentrato ermetico di quello che è il suo concetto della magia. Le tavole di Prometea sono un po' come le pagine di antichi grimori, i libri di magia, pieni di simboli e rimandi esoterici. Non è solo un impatto a livello intellettivo per quanto riguarda la storia, ma anche a livello visivo. Non è facile seguire le gesta della supereroina senza perdersi ad ammirare i dettagli che sono stati inseriti nei disegni, come i serpenti nelle cornici, forse un omaggio di Moore a Glicon, il dio serpente romano suo nome tutelare, o simboli alchemici sparsi ovunque e appartenenti alla tradizione. La magia dello sciamano di Northampton è fatta di rituali calcolati e nascosti agli occhi della maggior parte delle persone. Basta pensare che dal momento della sua iniziazione alla magia, per prima cosa ha iniziato a proporre una serie di spettacoli teatrali scritti da lui in persona. Questi spettacoli si rivelavano essere dei veri e propri riti, dei percorsi iniziatici per chi sa guardare oltre le semplici apparenze e per chi ha un occhio attento. In questi spettacoli i simboli da utilizzare, le musiche da abbinare, le parole da usare, la data della rappresentazione, la data dell'uscita dell'incisione su CD fatta in presa diretta. Tutto deve essere deciso da Moore con estrema precisione perché rientra in quello che per lui è un rito magico. Anche Prometea vi trascinerà in un cammino iniziatico, quel cammino che la giovane Sophie Banks, protagonista della serie, dovrà intraprendere per capire ed accettare il dono di Prometea. Se nella prima parte della saga, ovvero il libro 1, l'approccio è più quello eroistico e dà modo agli autori di divertirsi con le ambientazioni, dialoghi e situazioni deliranti, il libro 2, nella sua seconda metà in particolare, ci regala un Moore sciamano alla sua massima forma ed espressione. Si passa dal sesso tantrico ad una visione del tutto personale dei tarocchi. In questo capitolo, per esempio, i due serpenti che compongono il caduceo di Prometea, Mick e Mac, guidano Prometea nell'apprendere la magia e lo fanno tramite le carte dei 21 arcani maggiori dei tarocchi. Una piccola nota sulla traduzione in italiano, i personaggi appunto i due serpenti chiamati Mike e Mac, che suonano in inglese come micro e macro, che avrebbe senso nell'ambito diciamo della filosofia della cosmogonia magica, in italiano sono stati tradotti come Gigino e Gigetto, purtroppo. Ispirandosi al classico mazzo di tarocchi Rider White, ogni carta viene ridisegnata come i personaggi di un grazioso cartone animato, mentre alcune carte sono influenzate dalla versione disegnata da Aleister Crowley. Inoltre, in ogni pagina vengono inserite le tessere del gioco Scarabeo, che, scomponendo la parola Prometea, si ricompongono in una parola o frase differente. Pensate che con 9 lettere della parola Prometea, Moore tira fuori ben 22 frasi, cioè campione di Scarabeo a mani basse. Aggiungete poi simboli, angeli, demoni ed elementi grafici vari e capirete perché leggere Prometea di Alan Moore sia più come studiare un antico libro di magia per prepararsi al proprio cammino iniziatico. Provare per credere. Siamo dunque giunti, cari ascoltatori, alla fine di questa nostra puntata dedicata alla magia, dove abbiamo scoperto insieme 3 autori e 3 modi di interpretare la magia. Quindi abbiamo una magia delle fate, una magia delle favole, per così dire, di Neil Gaiman, la magia psichedelica di Grant Morrison e la magia rituale classica di Alan Moore. Il vostro caro Roberto Brodo Nerd vi saluta e vi dà appuntamento sempre qui su Ospizio Nerd con una nuova puntata dei Diari di Brodo Nerd. Alla prossima!